Ok, aprite le vostre Bibbie a Colossesi e vogliamo studiare a fondo in Colossesi dal versetto 1 al versetto 7. Abbiamo già toccato questi versetti un pochettino, ma invece di prendere un altro argomento completamente, volevo tornare a questi versetti affinché possiate avere un quadro più completo di che cosa si tratta in questi versetti. Quindi vogliamo per prima cosa leggere dal versetto 1 al versetto 7, Colossesi capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Nella lettera ai Colossesi, a questo punto, come abbiamo visto ieri, Paolo ha già detto tanto sulla eresia che c'era in giro in Colosse. C'erano questi falsi dottori e loro dicevano che, guardate, se volete avere questo rapporto intimo con Cristo, se volete maturare, e ovviamente ogni credente dice sì, vorrei maturare in Cristo, vorrei crescere, i falsi dottori hanno detto, guardate, c'è un modo di farlo. Dovete solo aggiungere queste cose. Invece di dipendere o appoggiarvi solo su Cristo, ci sono queste regole. C'è anche questa esperienza. Invece di solo accontentarti con Cristo, magari potete aggiungere qualcosa. Le regole delle esperienze. E in capitolo 1 Paolo parla di Cristo, della grandezza della sua signoria. In capitolo 2 lui criticava questo insegnamento falso. Lui ha detto per diversi motivi, non è vero. Per diversi motivi non dobbiamo abbracciare questo insegnamento. Poi, ora, nel terzo capitolo, lui ci dice quello che dobbiamo fare. Ovviamente dobbiamo non seguire questi falsi dottori, ma ora ci dice quello che dobbiamo fare. Abbiamo già visto il lato negativo, questo è il lato positivo. Abbiamo già osservato ieri o l'altro ieri che c'è questo legame tra il versetto 5 e i primi quattro versetti del terzo capitolo. E quella parola, la parola che ci fa vedere che c'è questo legame, è quella parola dunque. Quindi quello che dobbiamo fare nei primi quattro versetti è collegato con quello che dobbiamo fare nel versetto 5. Dobbiamo fare due cose. Vorrei che aveste in mente due elementi essenziali della vita cristiana. Due elementi essenziali della vita cristiana. Il primo: dobbiamo coltivare una mentalità celeste. Dobbiamo coltivare una mentalità celeste. Io devo riflettere sul cielo, quello che devo fare. Prima cosa, nei primi quattro versetti vedremo quello. Poi il secondo elemento: dobbiamo mortificare i desideri terrestri. Dobbiamo mortificare o far morire i desideri terrestri. E come potete osservare, Nel primo punto, nella prima parte, i primi quattro versetti, ci sono due imperativi: cercate e aspirate. E poi tutto il resto spiega, ci dà una spiegazione che vuol dire, perché devo fare questi imperativi. E poi vediamo la stessa cosa nel secondo punto. C'è un imperativo, cioè ci dice quello che dobbiamo fare, nel versetto 5, fate morire, e poi tutto il resto mi spiega perché dovrei farlo. Quindi per ogni punto vedremo questo, l'imperativo, e poi la spiegazione. Due elementi essenziali della vita cristiana. Il primo elemento, dobbiamo coltivare una mentalità celeste. Un puritano scrisse: il cristiano celeste è il cristiano vivente. Corriamo così lentamente e ci impegniamo così pigramente perché siamo troppo disinteressati del premio. Insomma, non corriamo bene, non viviamo bene la vita cristiana perché siamo ignoranti del cielo. Non pensiamo abbastanza, in modo sufficiente, su quello che verrà, che avverrà quando siamo con Cristo in cielo. È interessante perché questa è la prima cosa che Paolo ci dice che dobbiamo fare. Ovviamente lui ha toccato diverse cose nel secondo capitolo, ma dopo aver criticato questa eresia, la prima cosa che lui vuole che noi facessimo è avere questa mentalità fissata sul cielo. E una cosa che dobbiamo osservare è che c'è, come abbiamo già detto, c'è questo legame tra il primo paragrafo e quello che segue. Quindi possiamo dire che questa mentalità celeste ci equipaggia per il combattimento. Quando io ho questa mentalità celeste, questa mentalità smaschera la peccaminosità del nostro peccato. È un processo di disillusione o disinganno. Quindi quando io metto lo sguardo sul cielo e tutto quello che ha da fare con il cielo, mi aiuta a capire la mondanità della mia vita. Mi aiuta a identificare, oh wow, quando io penso in quel modo, diventa ovvio le cose che devo mortificare. E poi possiamo dire che questa mentalità celeste mi fornisce con le motivazioni necessarie di poter vincere il peccato. Abbiamo parlato di questo bivio. Che cosa devo usare o con quale verità devo rinnovare la mia mente quando sono tentato, quando io sto per abbracciare questa logica peccaminosa. E una cosa che possiamo usare sono questi pensieri celesti. E poi possiamo dire che questa mentalità celeste mi ricorda della potenza a me disponibile per combattere grazie alla mia unione con Cristo. Non possiamo traslasciare la mentalità quando parliamo della battaglia nella vita cristiana. Se tralasciamo la mentalità, saremo sempre indeboliti nella santificazione. Se presupponiamo di avere il modo giusto di pensare, saremo sempre limitati nella nostra crescita. Non si deve dare per scontato che tu abbia la mentalità celeste. È una cosa che si deve coltivare, non è una cosa automatica. E questa è la realtà della nostra vita in Cristo. Mi alzo la mattina non pensando al cielo automaticamente. Io devo impegnarmi di farlo. Non è una cosa che viene naturalmente. Io penso della giornata, di tutte le cose che devo fare, delle cose che io vorrei fare. Quindi magari potete farvi questa domanda. Se pensate alla vostra settimana, la settimana scorsa, quante volte è venuto in mente questo pensiero? Io devo fare questo. io vorrei fare quello. Io tutta roba del genere. Dovete rispondere a quella domanda. E poi un'altra domanda. Quante volte nella settimana scorsa avete pensato un pensiero di questo tipo? Quando Cristo o torna o muoio, io andrò ad essere con Cristo per sempre. Quante volte ti è capitato di pensare in questo modo? A prescindere da quello che mi succede in questa vita, a prescindere da qualsiasi difficoltà io devo affrontare, andrò in cielo, sarò con Cristo. Probabilmente è quello che Paolo ci dice che dobbiamo fare. Lui dice, per prima cosa, se dunque siete stati risuscitati con Cristo. E sappiamo che anche se lui usa questa proposizione condizionale, è una cosa che è vero per il credente. Ovviamente lui dice, se siete stati risuscitati, ma sappiamo che se siamo in Cristo, siamo stati risuscitati. Quindi Paolo usa questo se, non perché implica un dubbio. Lui costruisce la frase così per spronare i colossesi e anche noi a riflettere sulla loro unione con Cristo. Come abbiamo detto diverse volte, il cristiano deve comportarsi come se la sua vita fosse nascosta in Cristo, come se fosse vero. Devo chiedermi se questa è la realtà, Dio dice che questo è vero, allora, alla luce di ciò, che cosa devo fare? La nostra vita è immersa nella vita di Cristo. Siamo, secondo questo versetto, partecipi nella sua risurrezione. L'opera di Cristo compiuta sulla croce appartiene a noi. E poi abbiamo questi due imperativi. Prima cercate e poi aspirate. Questi due imperativi sono simili, ma ciascuno ha comunque una sfumatura leggermente diversa. L'oggetto o il bersaglio è uguale, se guardate, cercate le cose di lassù, poi nel versetto 2, aspirate alle cose di lassù, quindi il bersaglio sono le cose di lassù. Ma prima lui ci dice che dobbiamo cercare. E questo verbo cercare mette in risalto l'intensità e il vigore della ricerca. Non è un compito che si può compiere una volta. Cioè, ok, io ho già cercato le cose di lassù, sono a posto. È una cosa che dobbiamo fare ogni giorno. Deve essere uno sforzo risoluto, deliberato e intenzionale. Dobbiamo ambire alle cose di sopra. Dobbiamo attentamente perseguire le cose celesti. Dobbiamo dare la caccia a quello che appartiene al cielo. E poi lui dice che dobbiamo aspirare, o meglio, come la Diodati, pensate alle cose di sopra, devo pensare, oppure anche come fa la nuova Diodati, abbiate in mente le cose di lassù. Io devo impegnarmi di riempire la mia mente intenzionalmente con le cose di lassù. È una cosa che possiamo dire, come vi ho detto l'altro giorno, quando vediamo un imperativo nella Bibbia, a volte io devo farmi questa domanda. Che cosa c'è nella mia vita che mi impedisce di fare questo comando? O perché io lo trovo molto difficile, questa idea di pensare al cielo? Perché è difficile per me? E forse mettiamo tante cose nella nostra mente che sono proprio dal mondo che quando io devo fermarmi un attimo di pensare di che cosa avverrà nel futuro in cielo o che vuol dire che Cristo è seduto nei cieli, lo trovo difficile. Perché non sono abituato a pensare in questo modo. Io lo trovo più facile di riflettere su il mio hobby o qualcos'altro. E ovviamente possiamo avere tempo per riposarci, possiamo avere un po' di tempo per divertirci, quelle cose non sono negative, ma devo chiedermi se io metto tutte queste cose nella mia mente, mi aiutano a coltivare questa mentalità? O è proprio il contrario? Forse io non ho neanche la capacità di meditare, di riflettere, perché non è una capacità che ho sviluppato. Dobbiamo considerare, dobbiamo avere in mente queste cose intenzionalmente. Interessante perché Gesù disse una cosa a Pietro, Matteo 16, 23, lui dice: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E la radice della parola è simile, questo avere il senso di, o avere in mente. Quindi lui dice a Pietro: la ragione per cui tu non puoi capire il piano di Dio, che io devo andare alla croce, è perché tu sei troppo pieno delle cose tue, le cose che tu vuoi fare. Quindi in un certo senso è uno o l'altro. Quindi dobbiamo cercare, dobbiamo aspirare alle cose di lassù. Ma che vuol dire le cose di lassù? Se guardate al versetto 5, lui dice: fate dunque morire ciò che è in voi, ciò che in voi è terreno. Ma quella frase, ciò che in voi è terreno, in realtà è la frase che sono sulla terra. Se parliamo della frase nel greco originale, vuol dire che quella frase lì, che sono sulla terra, nel versetto 5, quindi dobbiamo far morire le cose che sono sulle terre, è uguale alla frase che troviamo sia nel versetto 1 che nel versetto 2. Nel versetto 2. Quindi lui dice, nel versetto 2, aspirate alle cose di lassù, non a quelle cose che sono sulla terra. Quindi dobbiamo riempire le nostre menti proprio con il contrario della cosa che dobbiamo far morire. E per capire che vuol dire le cose di lassù, dobbiamo capire che vuol dire le cose che sono sulla terra. Nel versetto 5, ciò che in voi è terreno o ciò che è sulla terra, poi lui spiega che vuol dire. Nel versetto 5, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Quindi qual è la spiegazione? Tutto quell'elenco lì spiega che cosa sono queste cose sulla terra. E quell'elenco lì, dei vizi, parla tanto della parte di noi che è interiore, i nostri desideri, i nostri passioni cattivi. Quindi possiamo dire che se vogliamo avere questa mentalità celeste, non dobbiamo essere guidati dai nostri passioni terrestri. Io devo rendermi conto del fatto che a volte io sono motivato da una cosa che non ha niente a che fare con cielo, con Dio. E io devo togliermi di quella cosa, io devo riorientarmi a quello che Dio dice, e specificamente in questo contesto, a cielo. Io non devo lasciarmi essere spinto o guidato dai miei desideri cattivi. E poi lui dice, nel versetto 1, abbiamo visto gli imperativi, e poi lui dice che sono le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Il cielo, che cos'è? È dove c'è Cristo. Cristo è nel cielo, ci siamo uniti a Cristo, perciò saremo nel cielo anche noi. Noi siamo uniti a Cristo e il cielo è dove si trova Cristo. Noi siamo uniti con Cristo, quindi siamo con Lui ora in un certo senso in cielo e un giorno saremo con Lui lì per sempre, senza peccato. Perché l'uomo povero fruga tra i rifiuti in cerca di cibo? Domanda strana, forse. Per un uomo affamato e senza cibo, anche una mela baccata fa venire l'appetito. Un'altra domanda. Perché l'uomo ricco non mai fruga tra i rifiuti in cerca di cibo? Perché non ha fame. Perché lui ha tutto il cibo che serve. Se l'uomo ricco si mette a frugare tra i rifiuti, c'è una sola spiegazione. Si è dimenticato il cibo che possiede. Quindi per noi, se io sono pronto ad abbracciare una vita mondana, se io sono pronto a essere guidato dai miei desideri cattivi, deve essere il caso che io ho dimenticato Cristo, il cielo, tutto quello che mi ha fatto. Noi siamo uomini ricchi in Cristo. Io faccio il povero solo quando io dimentico la ricchezza che mi appartiene in Cristo. Dobbiamo avere questa mentalità celeste. E lui spiega, nel versetto 3, e questa è la spiegazione, il perché. Perché dobbiamo avere questa mentalità celeste? Perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. È interessante perché qui Paolo parla della nostra unione con Cristo nel passato, nel presente e nel futuro. Quindi la realtà della mia unione con Cristo dovrebbe spingermi, spronarmi ad avere questa mentalità celeste. All'inizio lui dice, voi moriste, siamo morti con Cristo. Quello è quello che è successo nel passato. La nostra vita è stata unita alla vita di Cristo. Ovviamente lui morì 2000 anni fa. Io mi sono convertito 10 anni fa, ma 10 anni fa, quando mi sono convertito, la mia vita è stata combaciata con la vita di Cristo. Tutto quello che lui ha fatto è diventato mio in quel momento. Quindi anche se lui morì tantissimi anni fa e io mi sono convertito solo circa 10 anni fa, in quel momento in cui mi sono creduto, tutto è cambiato per me, perché io sono diventato uno con lui. Ma anche nel presente, lui dice, quindi quello era nel passato. Poi guardate al versetto 3, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Questa è la realtà presente. La vostra vita è nascosta con Cristo. Che vuol dire questa idea di avere la nostra vita nascosta con Cristo? La nostra vita è quello che è più importante. È la nostra vita eterna, è la nostra vita che realizzeremo nel futuro.
E la nostra vita è nascosta con Cristo. Ovviamente è nascosta nel senso che la piena realizzazione è ancora nel futuro. Abbiamo la vita eterna, ma ovviamente ora nel presente non sperimentiamo la pienezza della nostra salvezza. La presenza del peccato c'è ancora, abbiamo già detto quello tante volte. E questa idea del già ma non ancora. La nostra vita ora è nascosta con Cristo e sarà completamente manifestata nel futuro. Ora non siamo stati trasportati in cielo, non sembriamo diversi degli altri intorno fisicamente, abbiamo i corpi deboli, possiamo peccare ancora. Ma anche ora possiamo dire che l'idea di questo verbo nascondere ha una sfumatura che significa custodire o proteggere. Quindi la nostra vita eterna, la cosa più importante, la nostra vita con Cristo, è nascosta con Cristo in Dio. Potete scrivere Salmo 27:5. E vediamo questa la stessa idea. Il salmista dice, parlando a Dio, perché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Quindi questa idea che Dio mi nasconderà nella sua tenda è l'idea di protezione. Quindi possiamo dire che la nostra vita è protetta in Cristo. Non c'è nascondiglio più sicuro. La nostra vita è protetta da Dio stesso. Non c'è una guardia più affidabile. La nostra vita è nascosta con la fonte della vita. Noi siamo inseparabili da Cristo. Cristo è uno con il Padre. Il Figlio è in eterna e perfetta comunione con il Padre e la nostra vita, cioè la cosa più importante nel mondo, è con Cristo, nascosto in Cristo, nascosto con Cristo in Dio. Quindi, possiamo dire, e questa è una citazione da un teologo, lui dice: la vita del credente è nascosta con Cristo, perciò il benessere del credente dipende dal benessere di Cristo. Quindi nessuna cosa può far male a Cristo. Nessuna cosa può cambiare Cristo. E nello stesso modo, la mia vita è nascosta con Cristo. Quindi c'è questa certezza. Quindi la logica dell'Apostolo Paolo funziona così. Perché dovrei impegnarmi di avere questa mentalità celeste? Ma perché la tua vita è nascosta con Cristo? Ma quando mi guardo intorno, la vita è difficile, ci sono tantissime cose incerte, io non so che cosa succederà domani, ma c'è una cosa sicura, la realtà della nostra salvezza, una cosa che non possiamo perdere, la realtà che nessuno può toglierci dalle mani di Cristo, nessuno può farlo e quella certezza mi incoraggia ad impegnarmi in questo processo di rinnovare la mia mente con la realtà celeste. Io voglio avere una mentalità celeste perché un giorno ci andrò. È una cosa sicura. E poi lui aggiunge, nel versetto 4, quando Cristo, la vita nostra, che è una frase bellissima. Lui ci dà la vita, ma Cristo è anche è la nostra vita. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria.
Avremo un corpo come il suo, rifatto, glorioso. La nostra nuova vita è centrata su Lui. Cristo è tutto, e in quel giorno futuro saremo con Cristo perfettamente, senza peccato, senza qualsiasi altra cosa che potrebbe impedire la nostra gioia in Cristo. A volte quando pensiamo al nostro futuro, non guardiamo fino in fondo. Ci preoccupiamo di qualcosa che deve avvenire senza mai riflettere sul fatto che Cristo ritornerà. Dobbiamo informare la nostra vita alla speranza futura. Se tu devi chiederti che cos'è la cosa più importante che deve avvenire nel tuo futuro, che cosa diresti? Se dovessi rispondere a quella domanda. Perché a volte non guardiamo fino in fondo. Perché per il credente la cosa più importante che succederà nel futuro è che Cristo tornerà. Non è l'anno prossimo, non è quello che voglio fare tra 2 anni. La cosa più importante è che Cristo tornerà. E se io vivo la mia vita nel presente per Cristo, quando Cristo torna, o se io devo morire, è guadagno. Come mai? Paolo scrisse: infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Come mai? Se io vivo per Cristo, Lui è la cosa più importante nella mia vita. Quando devo morire, io vado ad essere con Lui perfettamente. Quindi la morte vuol dire che io posso avere la cosa a me più cara, Cristo, pienamente. A volte siamo come non credenti, in questo senso. Il non credente, lui può guardare indietro, perché ovviamente il passato è già successo. Noi possiamo fare la stessa cosa. Nel nostro passato siamo stati uniti a Cristo, siamo stati salvati. Però il non credente non può guardare nel futuro. Può sperare che una cosa succederà, ma non c'è una garanzia, non c'è una certezza. Noi non siamo non credenti, abbiamo creduto in Cristo e perciò il futuro è sicuro. Quindi io non devo solo guardare indietro al passato, a quello che Cristo ha fatto, devo guardare anche avanti a quello che Cristo farà, al fatto che la mia vita sarà manifestata. Brevemente, vi offro un esempio pratico, come possiamo coltivare questa mentalità. Una cosa molto semplice che potete fare è quella di leggere delle biografie di santi dagli anni passati, santi dal passato, della storia passata. Ci sono diversi libri disponibili anche in italiano, ma l'opportunità di leggere di una persona che ha fatto fedelmente quello che stiamo provando a fare, a volte può aiutarci. Perché a volte io mi chiedo, ma che vuol dire? Come sarebbe la mia vita se io vivessi davvero così? Quindi a volte per me è utile leggere di qualcun altro, tanti anni fa, che faceva la stessa cosa che io sto provando a fare. Vi do solo un esempio, brevemente, perché dobbiamo andare avanti. Policarpo, nel secondo secolo, lui è stato assassinato, è stato ucciso per Cristo. Lui era lì davanti a un leader nell'impero romano e diceva a questo Policarpo: tu devi solo insultare Cristo. Se vuoi vivere, devi fare una sola cosa. Devi dire, Cesare è Signore. Devi offrire un sacrificio a Cesare e tu devi dire, tu devi insultare Cristo. E Policarpo risponde in questo modo. Lo servo, cioè Cristo, lo servo da 86 anni e non mi ha fatto alcun torto. Come posso bestemmiare il mio re, colui che mi ha salvato? E poi è stato ucciso. Ma quando io leggo qualcosa del genere, io sono quasi forzato a chiedermi, ma che cosa avrei fatto io in quella situazione? E poi io devo fare questo ragionamento qui. Se io sto per dire sì, sono pronto a morire per Cristo, se io ho quel livello di intensità, io devo chiedermi, ma come posso portare o applicare la stessa prontezza di morire per Cristo alla mia vita quotidiana? Quindi dobbiamo avere questa mentalità celeste. Il secondo elemento essenziale della vita cristiana è che dobbiamo mortificare i desideri terrestri. In questa parte qui, come abbiamo detto, c'è l'imperativo principale, dal versetto 5, fate morire. Solo per orientarvi un attimo al contesto, nel versetto 8, lui dice un altro imperativo, diponete, che vuol dire una cosa simile, le stesse idee, un sinonimo, e questa sezione funziona che c'è la parte negativa, ciò che dobbiamo fare nel senso negativo, dobbiamo togliere qualcosa, e quello è questa prima parte, e dopo, non avevamo tempo di parlarne ovviamente stamattina, ma dopo, incominciando nel versetto 12, lui dice che dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo. Quindi c'è quella la parte positiva, abbiamo già parlato di quello in questi giorni in prima. Un errore comune nella vita cristiana, nella lotta contro il peccato, è quello di provare a rivestirsi dell'uomo nuovo, cioè cambiare il proprio cambiamento, senza aver fatto morire il peccato che rimane. Nel senso che io faccio così, io leggo i primi quattro versetti del terzo capitolo, va bene, poi io salto questa parte qua, e io provo a fare il versetto 12. Io provo a solo fare le cose che devo fare. Quindi io salto quel passo lì. Io non faccio la parte negativa, cioè di combattere, di far morire questi desideri cattivi. Io provo a fare solo la parte positiva. È un grande pericolo. Succede a volte così, forse si identifica un peccato e poi si decide di voler cambiare, così ci si impegna a comportarsi in modo diverso. Però di nuovo c'è quella cosa che dimora dentro di te, che deve essere affrontata. Vi do due illustrazioni. Mettiamo che c'è un uomo e questo uomo sente l'odore di muffa a casa. Spostando un armadio, trova una parete coperta di muffa nera. Essendo un uomo astuto, si rende conto che non va bene lasciarla stare e perciò decide di agire immediatamente. Non è pigro questo uomo. Si prende un po' di vernice e torna a casa. Senza toccare la muffa, prende il pennello e imbianca tutta la muffa in modo tale che sembri una parete bianca. Rimette a posto l'armadio e si occupa di altre cose. ovviamente esteriormente è tutto a posto, sembra da lontano una parete tutto bianca, ma sappiamo tutti noi che rimane ancora una cosa pericolosa. Anche muffa verniciata fa male alla salute. Mettiamo che tieni un orto fuori città perché ti piace coltivare delle verdure. Fin di settimana, ogni fin di settimana ci vai e una volta ci sei e scopri che tutte le piante sono morte. Indagando su perché, scopri che il suolo è stato completamente avvelenato o iniquato in qualche modo. Non volendo arrenderti, butti via le piante morte e pianti altri semi. Ma ogni nuova pianta che cresce è sempre molto debole e le verdure sono sempre deformate. Penso che possiate capire il punto, che non possiamo lasciarci saltare questo passo importantissimo. E non è che ci si debba sbarazzare di ogni peccato prima di poter iniziare a comportarti nel modo giusto. Non è che io devo dire, guarda, io devo far morire ogni singolo peccato, ogni singolo desiderio, e finché non lo faccio, io aspetto di comportarmi nel modo giusto. Non è così. Queste sono due cose che dobbiamo fare contemporaneamente, cioè allo stesso tempo. Io sono sempre lì nella vita cristiana provando ad identificare il mio peccato, i miei desideri peccaminosi, affinché io possa ucciderli, la parte negativa. Ma allo stesso tempo io sto provando sempre a chiedermi: che vuol dire vivere per Cristo? La parte positiva. Io voglio rivestirmi dell'uomo nuovo. Quindi abbiamo detto proprio all'inizio dei nostri studi che dobbiamo essere sempre in grado di rispondere a questa domanda: contro quale peccato stai combattendo? Perché dobbiamo fare questo passo. Come abbiamo detto, c'è un elenco di 5 vizi, cioè la cosa che dobbiamo uccidere nel versetto 5, e poi c'è una spiegazione del perché nel versetto 6 e nel versetto 7. L'imperativo principale, questo verbo mortificare, è molto interessante. Abbiamo già detto che non vuol dire evitare il peccato, necessariamente. Ovviamente vogliamo evitare il peccato nel senso che non vogliamo commettere il peccato, ma non possiamo ignorare il fatto che c'è questo peccato dentro. Non vuol dire stirpare completamente, perché in questa vita non possiamo essere senza peccato. Infatti Giovanni, prima Giovanni 1:8-1:10 dice esattamente così: chi cammina nella luce si rende conto del fatto che è un peccatore. Questo verbo vuol dire uccidere, ovviamente, o assassinare, ma come proprio il modo più semplice di dirlo, vuol dire deprivare della vita. Come abbiamo detto, c'è una cosa simile a Romani 8:13, dove Paolo dice: se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Abbiamo visto quello, ma qui il verbo è leggermente diverso. Nel greco laico è stato usato dai medici per riferire all'atrofia di una parte del corpo a causa di una malattia. Quando io ho un braccio che non funziona perché è debole a causa di un muscolo che non funziona, che ha questa atrofia, quindi non posso usarlo, è indebolito. La nostra parola, questo far morire, è nell'originale una sola parola, è usata 2 altre volte nella Bibbia, nell'intera Bibbia solo 2 altre volte. E vi faccio vedere questi esempi. C'è Romani 4, 19, e parla di Abramo. Entrambe le volte che si vedono questo verbo è usata di Abramo. Romani 4, 19. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorato, parlando di Mosè. Quindi lui era molto vecchio, il suo corpo era svigorito, e nella Nuova Diodati abbiamo già reso come morto. Quindi lui era talmente grande che aveva questo corpo che era già reso come morto, era svigorito. La stessa cosa, Ebrei 11, 12. Ebrei 11, 12. Perciò da una sola persona è già svigorita. E nella Nuova Diodati di nuovo, c'è come se fosse morto, parlando della sua vecchiaia. Questa è l'idea, quindi. Se l'idea è quella di rendere debole o svigorare, dobbiamo togliere la vivacità dei nostri desideri peccatori. Dobbiamo svigorare o dobbiamo indebolire questi desideri. Dobbiamo limitare l'influenza che i nostri desideri esercitano su di noi. La presenza del peccato rimane sempre, ma noi vogliamo che questa presenza sia una presenza svigorita. Possiamo dirlo così. Noi vogliamo lavorare in modo tale che quando ci troviamo a quel bivio, i miei desideri peccaminosi non gridano, ma invece di gridare c'è un sussurro. Sussurro, grazie. C'è la voce del peccato ancora, c'è la tentazione ancora, perché il peccato rimane, ma io devo indebolire questa grida affinché diventi un sussurro. Quello che dobbiamo mortificare, no, versetto 5, è ciò che è in voi terreno. Come abbiamo detto, quello che è sulla terra è letteralmente è come fa la Nuova Diodati, è le vostre membra che sono sulla terra. E le nostre membra è qui usato per parlare del fatto che questi desideri si esprimono tramite le membra del nostro corpo. Ovviamente, che vuol dire le membra? Sono elencate qui. Questi fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Innanzitutto, perché non abbiamo tempo di parlare di ciascun vizio proprio a fondo, però possiamo dire che quello che dobbiamo fare, se vogliamo fare il versetto 5, è quello di conoscere i nostri cuori in modo intimo. Dobbiamo comprendere tutti i modi in cui il nostro peccato prova ad ingannarci. Non possiamo ammazzare un nemico nascosto o sconosciuto. Dobbiamo studiare noi stessi e le nostre tendenze. Dobbiamo, come dice John Owen, adoperare per comprendere il nostro spirito, le nostre inclinazioni naturali, le nostre concupiscenze e corruzioni, le nostre debolezze naturali, peccaminose o spirituali. Io devo conoscermi. Io devo essere pronto a chiudere ogni entrata alla tentazione. Io non voglio espormi alla tentazione perché io sono conscio di chi sono io. Io sono consapevole della mia debolezza. Quindi io devo, in modo molto pratico, io devo chiudere le entrate. Ovviamente io ho questo cuore che è ancora in parte peccaminoso, che dimora dentro di me, ma io non voglio fare qualcosa o mettermi in una posizione in cui io sono tentato, perché io so chi sono io. Questi cinque vizi si trovano spesso insieme in un elenco del genere. Lui parla della fornicazione, è usato per diverse cose, in un senso più generale dell'immoralità sessuale. Si può usarlo anche più specificamente per l'adulterio. Ovviamente parla di qualsiasi attività o atto sessuale fuori di matrimonio. E io penso che lui abbia scelto di includere quello all'inizio di questa lista perché è un peccato così comune che coinvolge tutto l'essere in modo molto... è un peccato molto comune, e come dice Paolo, quando l'uomo commette questo peccato, lui pecca contro il proprio corpo. Quindi è un peccato complesso. È un peccato che affligge quasi ogni persona, questa tentazione. Quindi lui dice che dobbiamo far morire questa immoralità sessuale. L'impurità o dissolutezza, di solito anche ha a che fare con l'immoralità sessuale o sensualità, è una mancanza di purità e pulizia agli occhi di Dio. Poi lui parla di questi... passioni, quello è simile alla parola desiderio, quello che vogliamo avere. Poi ci sono questi desideri, e la parola desiderio, come abbiamo detto ieri, può avere un significato neutro. Ovviamente qui sono i desideri cattivi. Paolo a volte parla dei desideri del cuore. Dobbiamo fuggire le passioni o i desideri giovanili. E poi c'è, alla fine, cupidigia. Questo bramare qualcosa, una brama insaziabile di avere qualcosa. E possiamo vedere, è una brama di avere qualcosa che Dio non vuole che abbiamo. Una cosa che va contro la legge di Dio. Quindi questi sono esempi dei desideri che dobbiamo far morire. Siamo tentati di coccolare il nostro peccato, di proteggere il nostro peccato, di coccolare questi desideri, di riflettere, di lasciare vagare nelle nostre menti questa cosa che in realtà io mi vergognerei se qualcuno scoprisse quello, la cosa di cui io stavo pensando. Non possiamo lasciare vagare per la mente queste cose. Dobbiamo ucciderli. Non possiamo coccolarle, dobbiamo strangolare e soffocare il nostro peccato. Dobbiamo agire. John Owen dice di nuovo: se un castello o un forte è robusto e ben fortificato, ma ha al suo interno un gruppo di traditori pronto ad agire appena ve ne sia l'opportunità, non c'è nulla che possa preservarlo dal nemico. Ci sono dei traditori nel nostro cuore che sono pronti ad aliarsi alla tentazione per farla vincere, rinunciando a tutto pur di ottenere questo scopo. Essi sono pronti ad aiutare astutamente la tentazione per farla vincere. Noi abbiamo questi traditori in cuore. Dobbiamo essere pronti a combattere, dobbiamo essere conti del fatto che non posso espormi a qualsiasi peccato. L'uomo che accarezza un leone, come se fosse un piccolo gatto domestico, lo fa solo perché non capisce il pericolo. Quindi non possiamo trattare il nostro cuore come se fosse un gatto domestico. perché risiede dentro di noi un leone che vuole vincerci. E lui dice velocemente per concludere, ma perché devo fare questo? Due cose velocemente, nel versetto 6, per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Io non posso abbracciare, non posso coccolare il mio peccato, perché Dio è contro il mio peccato. Lui era contro il mio peccato e per quel motivo Gesù Cristo ha dovuto morire. Non voglio accontentarmi o abbracciare qualcosa che Dio è contro. Noi vorremmo fare quello che Dio vuole che facciamo. E perciò non possiamo lasciarci peccare in questo modo. Ovviamente non temiamo noi l'ira di Dio, siamo salvati in Cristo, ma c'è questa idea che Lui ha già caricato Cristo con la sua ira per il nostro peccato. Quindi io non posso continuare a peccare visto che Cristo è morto per la stessa cosa. Questo mi aiuta perché a volte il mio peccato mi dice: guarda, tu devi farlo, e sto parlando di nuovo di questa logica peccaminosa. Io devo peccare perché mi porterà una cosa bella, una benedizione. Ma la fine del peccato non è mai la benedizione. Questa è la menzogna del peccato. Il mio peccato mi promette la felicità, ma il risultato del peccato è sempre l'ira di Dio. Dio non lascia mai un peccato impunito. Ogni peccato è stato punito sulla croce o sarà punito nell'inferno per l'eternità. E poi lui dice semplicemente nel versetto 7: e così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Io voglio che ci sia un netto contrasto tra la mia vita ora in Cristo e la vita che ho vissuto prima di conoscere Cristo. Io non posso fare quello che facevo prima. C'è una certa violenza a tutto questo, una certa urgenza. Qualcosa che dobbiamo fare e lo dobbiamo fare subito. Concludiamo con questa l'ultima citazione di John Owen. E questo è un libro che è disponibile anche in italiano, si chiama Tentazione, e io penso che sia un libro molto utile. Lui dice: ci sono questi che non gradiscono l'amarezza del frutto, ma continuano a coltivare la radice velenosa. Così, anche sentendosi umiliati per il peccato, mantengono i medesimi atteggiamenti, le medesime compagnie e le medesime motivazioni che hanno causato il peccato. A volte pecchiamo e c'è questo retrogusto amaro, c'è questa amarezza, c'è questo rimpianto per averlo fatto. E non ci piace quel gusto amaro, però lasciamo la radice intatta. Dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti, dobbiamo cambiare le persone con cui passiamo tanto tempo, dobbiamo cambiare le nostre motivazioni. Nella vita cristiana dobbiamo coltivare una mentalità celeste e dobbiamo mortificare i desideri terrestri. Preghiamo. Padre, grazie per questo testo. Ti prego di usarlo per far sì che diventiamo ogni giorno più come Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per questa chiesa che ovviamente ha questo grande desiderio di capire quello che tu hai scritto in questo libro.
Grazie, Padre, per questo tempo passato studiando la Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.